occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verde.
Le 7, le 7:52 minuti del mattino in una puntata del Demone del Tardi che comincia con il crampo informatico, maledetto crampo. Abbiamo addirittura 3 minuti e 30, mamma mia che abbondanza, prima di dare la linea al GR per i titoli delle 8. E allora fresta, forza, presto, mi è venuta anche la crasi involontaria, crasi, crampo, che mattina assurda. Ma buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, andiamo, facciamo in fretta per carità. E allora, sui giornali così come sui social è tutto un dibattito sulla manovra nel prevedibile alternarsi di picchi e precipizi rappresentativi, dove più che i numeri e il paesaggio sociale continuano a contare polarizzazione, posizionamenti e identità, anzi la brand identity che fa molto settore del wedding, che è certo un modo cool per dire una cazzata, ma che resta pur sempre una cazzata. Così la Meloni rivendica una manovra a tutela dei poveri, mentre le opposizioni aprono i fuochi d'artificio sulla guerra ai poveri. Vedi che protagonismo, questi poveri, tutti li vogliono, tutti li cercano, uno alla volta, per carità, che intanto è già partita la corsa a sgomitare per prendersi le piazze e sventolare per primi la bandiera incendiaria del settore del PUR, che poi si fa presto a dire poveri. Il paese si muove, la società si evolve, mica saremo rimasti all'immagine oleografica del povero col cappello in mano. Quelli sono i furbi che si sono comprati in saldo il costume da povero per accaparrarsi il reddito di cittadinanza. Il nuovo povero no, intraprende, è dinamico, propositivo, ed è per questo che la manovra sceglie di tutelare tramite flat tax i poveri fino a 85.000 euro di fatturato, perché non è la povertà, è l'idea stessa di povertà, capito? Non percepirsi come povero è già il primo passo per non sentirsi povero. La motivazione è tutto, e la rottamazione delle cartelle esattoriali è un rinforzo positivo, perché se poi arriva l'Agenzia delle Entrate a toglierti la motivazione generata dalle tasse non pagate, allora crolla tutto. Da cui, come recita la vignetta di Altan, una manovra finalmente coraggiosa che non mette le mani nelle tasche degli evasori. E intorno c'è il dibattito, ci sono tutti, c'è Bonomi e c'è Dombrovskis, ci sono i due coccodrilli, l'orangotango, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni e Salvini, che se ne sta in disparte sui social a lanciare meme di se stesso con il ponte sullo stretto, come se l'avessero già costruito e come se soprattutto l'avesse costruito lui. In conferenza stampa invece accanto alla Meloni non c'era Salvini ma c'era Giorgetti, Giorgetti che a un certo punto butta lì. In tanti evocavano sforamenti di bilancio di qua e sfondamenti di là. Si aspettavano che facessimo un po' di follia e mi dispiace non aver assecondato queste aspettative. Ed è stato lì che il suo sguardo si è posato, proprio su Salvini. Meravigliosa epifania, perché mentre Salvini guarda al ponte, Giorgetti guarda al Mose, cioè a Draghi, che ha fatto il Mose perché Giorgia non venisse sommersa dall'acqua alta. Sta di fatto che questa manovra ci restituisce un unico e straordinario elemento di chiarezza, e cioè che tra la campagna elettorale e la realtà ci passa la stessa distanza che passa tra il dimagrimento e lo scioglipancia Vanna Marchi. E ora potremmo vedere i titoli dei giornali, anzi no, perché diamo la linea al GR per i titoli, i nostri titoli delle 8, e poi torniamo noi un'altra volta e li vediamo sti titoli dei giornali. Quindi a tra poco, a tra pochissimo. Ragazze, cari ragazzi all'ascolto che state accennando passi di moonwalking in tinello oppure in macchina, perché anche voi avete sempre sognato di essere Jennifer Beals. Eccoci qua a cominciare la seconda parte del Demone del Tardi con Billie Jean di Michael Jackson, un Michael Jackson che con Thriller troviamo richiamato anche oggi sulla prima pagina del Manifesto, perché siamo alle soglie della celebrazione dei 40 anni dall'uscita di un disco monumentale come Thriller, e ne approfitto per annunciarvi che l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, ci sarà uno speciale curato da Shauki Senussi, tutto dedicato a Thriller, quindi fate un nodo al fazzoletto, segnatelo sul calendario, save the date per l'8 dicembre, questo speciale di Shauki su Thriller di Michael Jackson. Ma intanto, dove eravamo rimasti? Di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di povertà, di quella reale e di quella percepita dalla politica, e mi veniva in mente una vecchia frase di Petrolini che diceva: bisogna prendere il denaro dove si trova, cioè presso i poveri, perché hanno poco ma sono in tanti. Ecco, dal punto di vista delle leggi, dell'economia, non fa una grinza. Qui siamo sul versante della povertà percepita, poi invece su quello della povertà reale mi veniva in mente un'altra frase, che era una frase di Jack LaMotta, che raccontava nella sua autobiografia: eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente, ma Babbo Natale si è suicidato. Ecco, la povertà, la retorica sulla povertà, le falsità sulla povertà, tutto questo fa parte del dibattito politico che si è aperto attorno alla manovra economica. Ma andiamo a vedere i titoli dei quotidiani di oggi. Reddito, scontro totale, questo è il titolo di Repubblica. Il PD convoca una manifestazione il 17 dicembre separata da quella del Movimento 5 Stelle, c'è un'intervista a Provenzano, ormai è caccia ai poveri, dubbi UE sui nostri conti pubblici, e c'è anche l'allarme di Mattarella sulle autonomie. Meloni non insegue il consenso, questo è il titolo del Corriere della Sera. Ho pensato a sostenere famiglie e ceto medio, questa manovra è senza visione. Chi lo dice? Lo dice Bonomi a nome di Confindustria, intervistato dalla Stampa, che ne estrae il virgolettato come titolo. La Stampa che intervista, immancabile, lo dicevamo, anche Dombrovskis: l'Italia usi bene il PNRR. Ancora il Fatto Quotidiano: reddito, 40.000 famiglie in miseria da agosto 2025, relitto di cittadinanza, il titolo invece del Manifesto. La prima manovra targata Meloni in continuità con Draghi, quasi tutto contro il caro energia, favori ai ricchi sulla flat tax, tagli ai poveri, il reddito di cittadinanza cancellato dal 2024. Reddito di incertezza è invece il titolo che oggi sceglie Avvenire, di tutt'altra pasta invece i titoli che arrivano dai giornali della destra, a cominciare dalla Verità: i sepolcri imbiancati del reddito, la manovra fa emergere l'ipocrisia delle opposizioni. Dalla Verità al Giornale, ho rivoltato La Verità e vedo che c'è l'ultima pagina, che è una grande pubblicità a proposito di poveri, per passare la magia delle vacanze a Cortina d'Ampezzo. Dicevo, il Giornale: democratici in tilt, l'aiuto al ceto medio fa impazzire la sinistra, rosicona. Occhio all'utilizzo lessicale che arriva dai giornali della destra, oggi non abbiamo tempo, ma magari poi ne parleremo. Per esempio, Libero: a chi girano i meloni, il premier bacchetta la stampa rosicona. Eccoci, Nata Vota che leccava Draghi e i giallorossi, ora processa lei. Volete sempre darmi lezione, ma in passato non eravate così coraggiosi. Citazione la conferenza stampa di Meloni. Più sobri invece, più circostanziati i titoli che fanno il Giorno: un tetto alla pensione di chi esce prima, il Messaggero: vero, pensione a 403 ma con assegno ridotto, Messaggero che però pone maggiore attenzione sul monito di Mattarella, stessi diritti al nord e al sud, il richiamo di Mattarella davanti ai sindaci, tutelare i cittadini e rispettare la Costituzione, la coesione nazionale passa dai comuni, gli enti locali pensino all'interesse generale, sobrietà e tecnicismi anche per il Sole 24 Ore, cuneo fiscale così aumentano gli stipendi, pensioni tetto a 2.625 euro per quota 103. Chi invece fa un'apertura diversa è il Foglio. Oggi si celebra molto l'intervento riuscito del Mose che ha evitato l'acqua alta a Venezia, e quindi il Foglio con il suo direttore Claudio Cerasa titola in rosso una diga anti-cialtroneria. Il successo del Mose è uno schiaffo alla cultura del no e offre qualche lezione utile per capire come combattere l'ambientalismo ideologico, quello convinto che per proteggere l'ambiente il modo migliore sia solo difendere lo status quo. Insomma, Cerasa prende il Mose per aprire una polemica ad alzo zero su tutto quanto l'ambientalismo ideologico. Domani invece si concentra su Meloni, ma non tanto sulla manovra economica, bensì sul suo problema con la stampa e con le domande. La premier tiene il suo comizio sulla legge di bilancio, scrive Domani, ma quando arriva il momento dei cronisti scappa via quasi subito, non prima di aver attaccato i media. Meloni rivendica anche l'attacco giudiziario a Domani, quello su cui il giornale titolava ieri, che è anche oggetto poi del commento in prima pagina di Gianfranco Pasquino, la guerra e la minaccia alla libertà di informazione, la premier contro Domani. Per chiudere naturalmente la Gazzetta dello Sport, che ha in prima pagina Messi, la caduta del re, incredibile, Arabia, Argentina ribaltata, le lacrime dei tifosi, e poi invece i caroselli sauditi che ritroviamo richiamati sulle prime pagine, il miracolo saudita sconfigge l'Argentina, questa è Repubblica, miracolo saudita che richiama naturalmente il rinascimento saudita, tanto che è stata pioggia di meme con un Renzi festante come gli emiri sulle tribune del Qatar. Naturalmente ci sono su tutte le prime pagine i ricordi e gli addi a Bobo Maroni, l'addio a Maroni, anima critica della Lega, questo è il Corriere della Sera, ma devo dire che la parola più gettonata nei ricordi di Maroni su tante prime pagine, dal Giorno fino al Manifesto, la parola, dicevo, è gentile, addio a Maroni, il leghista gentile, scrive per esempio il Manifesto, il Giorno che vi citavo poco fa invece lo definisce il barbaro gentile, e quella parola è un po' quell'aggettivo, è un po' quello usato per far risaltare e riportare alla persona e non tanto alla figurina politica che schiaccia esclusivamente sulla polarizzazione, figurina buona o figurina cattiva, perché poi la vita è anche un po' più larga, più profonda e più complessa, e tutte le persone che hanno conosciuto Maroni lo raccontano così, al di là della sua immagine di leader della Lega della prima ora. Ma torniamo agli effetti della manovra economica, non tanto quelli concreti bensì quelli politici, effetti che cadono soprattutto su chi, indovinate un po', sull'opposizione. Allora partirei dalla nota politica di Massimo Franco oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Franco scrive e rappresenta così la situazione: l'annuncio della manovra finanziaria del governo in apparenza ha compattato le opposizioni contro la premier Meloni, sia per le misure abbozzate sia per il filo di nervosismo tradito in conferenza stampa con i giornalisti, ma per paradosso ha anche accentuato le divisioni interne alla minoranza. Un PD in pieno limbo congressuale mostra crepe che dalle candidature si proiettano sulle alleanze e fanno temere un'accelerazione delle spinte scissionistiche da qui a febbraio, quando il partito celebrerà le primarie per il o la leader. In più si va intensificando il tiro incrociato da parte del terzo polo di Calenda e Renzi e da parte dei 5 Stelle. Il progetto di ridimensionamento graduale e poi smantellamento del reddito di cittadinanza alla fine del 2023 è stato colto al balzo da Conte, gli ha permesso di minacciare proteste di piazza e una difesa a ogni costo di una misura che ha protetto una una parte dei ceti più poveri, ma anche portato ad abusi e irregolarità diffuse. È la ragione principale che lo induce a mettersi alla testa del partito del reddito, rivendicandone la discutibile primogenitura e appellarsi a tutte le forze progressiste per appoggiare le iniziative contro il governo del massacro sociale. Di nuovo è una sfida in primo luogo a un PD diviso e in difficoltà. Tentare di coinvolgerlo su questo tema prettamente grillino è una sorta di secondo tempo dopo la manifestazione pacifista di Roma, nella quale il Movimento 5 Stelle ha cercato di accreditarsi come unica e vera opposizione. Il partito di Letta è sempre più convinto che la linea grillina sia quella di provocare e destabilizzare i suoi vertici in vista del congresso. Il problema è che non riesce ancora ad abbozzare una risposta efficace, diviso com'è tra fautori di un'asse con Calenda e nostalgici di un accordo con i 5 Stelle. Ma c'è un altro aspetto che sta emergendo più preoccupante: la potenziale frattura sociale, prima che politica, tra nord e sud del paese. Abolizione del reddito di cittadinanza e richiesta leghista di un'autonomia speciale per le regioni settentrionali rischiano di rivelarsi una miscela infiammabile, al punto che qualcuno comincia a pensare che Conte non sia poi così dispiaciuto per le decisioni di Palazzo Chigi, perché gli garantirebbero una posizione di rendita. Il grillismo confida di uscire e di usare la scelta del governo di destra come bandiera da agitare sulle piazze del mezzogiorno per ipotecare la protesta a proprio vantaggio. Questa è la lettura che dà Massimo Franco, ed ecco invece la plastica rappresentazione delle divisioni tra le opposizioni, con lo sgomitare per prendersi in anticipo la piazza per la protesta contro il ridimensionamento che precede l'abolizione del reddito di cittadinanza. Letta gioca d'anticipo, lancia la piazza del 17, brucia Movimento 5 Stelle e Calenda, ma racconto di Carlo Bertini sulle colonne della Stampa: le opposizioni commentano unite usando gli stessi argomenti, ma si presentano divise alla prova del fuoco. Guarda un po' come era immaginabile visto lo stato dei rapporti. E quindi Enrico Letta gioca d'anticipo, brucia Conte sul tempo, lancia una manifestazione in piazza il 17 dicembre contro una manovra inadeguata, dice, rispetto al rischio recessione e all'inflazione, oppure una manovra reazionaria e di classe, per usare il linguaggio di Andrea Orlando. I 5 Stelle alzano le barricate, si preparano a far scendere il popolo in piazza contro il taglio al reddito, facendo ferro e fuoco, ma senza avere ancora una data, senza mettere in conto una fusione con i Dem in una manifestazione unitaria. Anzi, chi vuole venire in piazza con noi sui nostri temi è il benvenuto. Stop ogni tentazione di asse comune, Michele Gubitosa, facendo capire che dovrebbe essere il PD a convergere. Conte avverte che se vogliono mandare fuori strada gli ultimi troveranno un muro, non possiamo permettere un massacro sociale. Meloni spaccia vigliaccheria per coraggio, confonde la prudenza con l'ignavia. I centristi del terzo polo si tirano fuori, poco inclini per natura a mettere the boots on the ground, gli scarponi sul terreno, per usare un'espressione militare, sulla guerra più aspra da combattere. Enrico twitta Carlo Calenda rivolto a Letta: fare manifestazioni contro la manovra senza proporre un'alternativa è esattamente l'opposizione che la destra si augura di avere. Vi manderemo il documento sulle proposte per una contromanovra più equa e più giusta, lavoriamoci insieme. Oggi Calenda lancia la sua contromanovra, peccato che il PD la sua l'abbia già scritta, ha già stilato l'elenco delle priorità targate PD, il 3 dicembre lo presenterà ufficialmente come contromanovra economica. Ma il punto politico sta proprio nella volontà del PD, scrive Bertini, di riguadagnare credibilità in solitudine, rivendicando un ruolo di traino dell'opposizione in quanto partito uscito più forte dalle urne, rimettendosi in sintonia con le fasce del disagio sociale sui temi più caldi, anche perché quando abbiamo protestato sui migranti non c'erano Calenda o Conte, e anche stavolta andiamo avanti da soli, se vogliono aggiungersi bene, dicono i Dem. E poi si chiude Bertini con una domanda di natura concretamente parlamentare. La domanda è: che faranno le opposizioni quando si finirà in aula? Voteranno emendamenti comuni oppure autonomi? Buona domanda, ma è una domanda che possiamo poi traslare anche su scala regionale, perché si annunciano le elezioni regionali in Lombardia e oggi il Fatto Quotidiano richiama un primo sondaggio sulle intenzioni di voto, un sondaggio Izzi, Fontana al 45,2%, Maiorino al 29%, Moratti terza al 13,4%, il Movimento 5 Stelle che ancora non ha un candidato all'11%, scrive Lorenzo Giarelli sulle colonne del Fatto, l'ex sindaca, e oggi ferma al 13,4%, lontanissima dai rivali. La rilevazione, seppur con un quadro incompleto e a diverse settimane dal voto, è la prima dopo l'investitura di Pierfrancesco Maiorino come candidato del centrosinistra. Le intenzioni di voto sondate da Izzi riguardano quindi i tre candidati in campo, appunto i numeri sono quelli che davamo prima, con Fontana al 45,2 grazie a Fratelli d'Italia che è data al 31% in Lombardia, che doppia la Lega al 15,8%, dietro di lui Maiorino al 29,8%, con Moratti appunto poco sopra il 13%, una Moratti che evidentemente prende esclusivamente quel che doveva prendere, ovvero i voti del terzo polo, grattando via un po' di Forza Italia. Il candidato che non c'è del Movimento 5 Stelle potrebbe avere attorno all'11%, dice Giacomo Spaini dell'Istituto di Sondaggio. La Lombardia è un'occasione per le forze di centrosinistra per competere. Moratti, che ha avuto appeal sul PD, prende quello che deve prendere, appunto senza intaccare il blocco del centrodestra. Fontana è lontano, certo, in politica la somma dei voti di due partiti lascia sempre qualche punto per strada, ma con un'intesa giallorosa la partita diventerebbe quantomeno giocabile. Ecco, l'orizzonte in questo momento sembra essere quello del quantomeno giocabile, ma non è detta l'ultima parola. Un'eventuale alleanza 5 Stelle, PD, Verdi, Sinistra Italiana, dice il responsabile dell'Istituto di Sondaggio, sarebbe competitiva molto più che nel Lazio. E allora oggi c'è richiamata sulla prima del giorno un'intervista proprio a Pierfrancesco Maiorino e Giambattista Anastasio. Gli chiedono: onorevole Maiorino, il sindaco Sala si è offerto di aiutarla a togliersi l'aria del rivoluzionario, accetta? Accetto, dice Maiorino, so benissimo che per arrivare a governare la Lombardia dovrò convincere un elettorato molto più moderato di me, e lo farò insieme alla nostra squadra, partendo dal protagonismo dei nostri sindaci. Siamo noi quelli del buon governo lombardo. Fontana e Moratti sono due espressioni di un centrodestra che amministra la Lombardia da 28 anni e non possono essere credibili quando dicono di voler cambiare sanità, trasporti, politiche della casa. Gli viene chiesto ancora: Sala e Giorgio Gori, due sindaci di centrosinistra, l'hanno invitata a dialogare con Moratti nella convinzione che eroda consenso più a voi che al centrodestra. Risponde Maiorino: se si tratta di confrontarsi sul futuro della Lombardia sono disposto a farlo, sia con Moratti sia con Fontana, anche pubblicamente, anzi spero che il confronto sia la cifra della campagna. Però di questo parliamo, non di altro. Fontana e Moratti sono due candidati di centrodestra, il problema è loro. Purtroppo si è creata l'impressione opposta, perché Calenda non perde occasione di usare la Moratti per attaccare il PD, e perché lo stesso PD, una volta saltata l'alleanza col terzo polo e trovatosi senza candidato, è sembrato fermo e chiuso su se stesso in questo vuoto. Moratti è riuscita a dare l'idea di supplire alla nostra mancanza, ora le cose sono cambiate. Altra domanda: vuole parlare all'elettore dei 5 Stelle senza per forza pensare ad alleanze, giusto? Risponde Maiorino: attendo che i 5 Stelle presentino quella lista di priorità e poi si entrerà nel merito. Io non li demonizzo ma non li inseguo. Spiace che le forze politiche che per 5 anni si sono opposte alla giunta Fontana-Moratti ora siano separati. Vale pure per Azione. Così Maiorino, in una delle prime interviste dopo la ufficializzazione della candidatura. Ma visto che abbiamo 5 minuti, parliamo del gas, perché ve lo ricordate il tetto al prezzo del gas? Bene, forse siamo arrivati al punto. Pagina 24, la prima di Economia e Finanza della Stampa: gas, la beffa del tetto, scrive Marco Bresolini, inviato da Bruxelles. Dopo mesi di pressioni e trattative, la Commissione Europea ha messo sul tavolo una proposta per fissare un price cap sul gas, ma il meccanismo rischia di rivelarsi un'arma spuntata. alle condizioni stabilite nei mesi scorsi, infatti, non sarebbe mai scattato, nemmeno durante i picchi registrati ad agosto, perché non basterà superare la soglia decisamente alta dei 275 euro per megawattora. La quotazione dovrà rimanere al di sopra di questo livello per 2 settimane consecutive. Il divario con gli indici di riferimento per il gas liquefatto dovrà essere di almeno 58 euro per megawattora per 10 giorni consecutivi all'interno delle 2 settimane. Uno scenario che sin qui non si è mai realizzato, dunque un trompe-l'œil o uno specchietto per le allodole. Infatti, presentando la misura, Kandri Simpson ha ammesso che non si tratta di una bacchetta magica che farà abbassare i prezzi del gas. Secondo la commissaria all'energia, la proposta rappresenta piuttosto un atto di equilibrio tra i rischi e i vantaggi e soprattutto un tentativo di raggiungere un compromesso tra quel gruppo minoritario di paesi che si è sempre opposto a questo strumento e quelli che, come l'Italia, invece lo chiedono da tempo, ma che ora lo considerano insufficiente. La parola chiave è compromesso, per far vedere che alla fine si è raggiunto un accordo che non ha nemmeno il valore del simbolico. Ciò nonostante la totale insussistenza e inefficacia di questo tetto al prezzo del gas, ecco quali sono le conseguenze. Gazprom minaccia la UE. Siamo a pagina 11 del Sole 24 Ore. Scrive Sissi Bellomo: trovato l'accordo sul price cap, ora l'Europa rischia di subire un nuovo taglio alle forniture di gas russo. Gazprom, che con una coincidenza quantomeno sospetta, ieri ha minacciato di ridurre i volumi che transitano dall'Ucraina, l'unica rotta ancora utilizzata per servire i clienti tradizionali, oltre che da sempre quella preferita per raggiungere l'Italia. La stretta comincerà il 28 novembre, lunedì prossimo, proprio quando le previsioni meteo annunciano un'ulteriore discesa della temperatura nel continente sotto le medie stagionali, a meno che prima di allora non si arrivi a un'improbabile ricomposizione dell'ennesima disputa con Kiev, che Gazprom stavolta accusa di trattenere il gas destinato alla vicina Moldova. In questo caso la parola chiave è improbabile, per non dire impossibile, perché la questione del gas ci riporta naturalmente alla guerra e ci riporta al freddo e all'inverno come armi predilette da Putin e dai suoi generali. Oggi ne scrive sulle colonne della Stampa Anna Zafesova. Si ritorna con l'espressione del generale Inverno: le bombe russe prendono di mira le infrastrutture ucraine per lasciare i civili al buio, così gli strateghi del Kremlin arruolano il freddo per costringere il nemico alla resa. Non ho tempo adesso per leggere il pezzo di Zafesova, ma racconta bene quale sia la situazione in questo momento a Kiev, con i blackout che si susseguono, le reti energetiche fortemente compromesse che funzionano solo ancora grazie alle centrali nucleari. Visto che ho un minuto, torno sulla prima del manifesto, che dopo il gesto della nazionale iraniana che non ha cantato l'inno ci riporta a quello che sta accadendo in Iran, dove si sta aggregando anche la solidarietà degli operai. Fabbriche solidali, gli scioperi degli operai appoggiano la rivolta. Non siamo ancora allo sciopero generale, scrive Farian Sabai, invocato dall'opposizione in esilio per dare l'ultima spallata alla Repubblica Islamica, ma negli scioperi e nei cortei che prima erano motivati da avvertenze locali, in queste settimane si scandiscono slogan antiregime. A proposito di Ayatollah, la Stampa mette in prima pagina l'Ayatollah Malan, che si richiama alla Bibbia per dire che l'omosessualità è un abominio. Insomma, ognuno ha le teocrazie che si meritano. E con questo, visto che ho 30 secondi, direi che posso cominciare a sgombrare lo studio per lasciarlo libero a Prisma e a Lorenza Ghidini. Io vi saluto, noi ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. Grazie per esserci stati, buona giornata e good morning.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning.